On behalf of the University Association of European Studies, Associazione Universitaria di Studi Europei, it is my pleasure to welcome the distinguished guest speakers who will offer presentation during this conference, as well as welcoming all House members, the students from my course on the European Union political system, who have been studying the manifestos of the European political parties in depth. And I welcome all the students and colleagues of mine from the Department of Political Science, Law and International Studies. And finally, all participants. My special thanks to the Prorector Francesco Gnesotto for being here and for his substantial inaugural address, and special welcome to representatives of the European political parties. I also special thanks to the Secretary General of House, Professor Francesco Velo, a pillar of the House organization and my traveling companion, together with all the members of the board and the committee of trustees in this exciting adventure. My introductory briefing will be in two parts. The first, recalling the fifth anniversary of House, which by happy coincidence is also the 25th anniversary of the Jean Monnet program. The second part focusing on the theme of the conference. This year marks the 25th anniversary of the creation of House. The formal act establishing it was signed in Milano on September 27, 1989, at the office of the European Commission in Italy, which was the become the legal venue of the association. House was created with two main aims: to promote university-level research and teaching on the legal, political, social, economic and historical aspects of the European integration process, institutions and policies, and to cooperate with similar university associations and public and private institutions operating in Italy, in Europe and in other continents. National Association of European Studies were also created in the other member states of the European Community. This, in turn, produced the European Community Study Association, ExaEurope, which in just a few years, thanks also to the Jean Monnet program, became ExaWorld. I would like to remember by name the founding member of House, Fulvio Attinà, University of Catania, Fausto Capelli, Parma, Domenico da Empoli, La Sapienza, Severino Galante, University of Padua, Valerio Grementieri, University of Siena, myself, University of Padova, Maria Grazia Melchionni, La Sapienza, Paolo Mengozzi, Bologna, Nicolo Piocupo, Parma, Antonio Papisca, Padova, Fausto Pocar, Milano, Carlo Secchi, Bocconi, Enrico Serra, Milano, Giuseppe Usai, Cagliari e Dario Velo, Pavia. Professor Papisca was elected president and I as secretary general. Professor Papisca was followed as president by Prof. Dario Velo from the University of Pavia, and then Professoressa Daniela Preda from the University of Genova. The Secretary General post was filled by Professor Antonio Maiocchi and Professor Daniele Pasquinucci in turn. The House General Assembly on 12 July 2012 elected me as President and Professor Francesco Velo as Secretary General. My predecessors in this post constitute a sure reference point for me from both the human, scientific and cultural standpoints. I am carrying out my mandate by learning from their experience and in the awareness that studying and teaching processes, institutions and policies of European integration means contributing to advancing a project of civilization marked by human rights, the rule of law, and the welfare state, and by democratic principles. This afternoon, I will be presenting a detailed report on the activities of the House during my first 2 years as House President during the General Assembly that will take place late this afternoon. The conference we are now opening is part of a Jean Monnet project, and as before mentioned, this year also marks the 25th anniversary of the Jean Monnet program. In 1989, thanks to the strong support of Jacques Delors, former President of the European Commission, and of Émile Noël, former European Commission Secretary General, the European Commission launched the community project denominated Jean Monnet Action, later Jean Monnet Program, to introduce the teaching of European studies in universities. At the same time, on the initiative of the European Commission, in agreement with the European Conference of Rectors and EXA Europe, the European University Council for Jean Monnet Action was established in Brussels, comprising a chairperson, 4 rectors designated by the conference, and 4 professors nominated by EXA Europe. Some of them, I mean Professor Papisca and Professor Velo, are present in this hall today. The Jean Monnet project has achieved outstanding result, 900 chairs, Jean Monnet chairs, 2,150 modules, 180 Jean Monnet Center of Excellence. The celebration of the 2 anniversaries cannot but follow the approach of further developing research and teaching on European integration and dialogues with civil society as a continuation of progress to date with the inspiration and operative direction that Italian universities in particular received from Altiero Spinelli, who, let me remind and emphasize, was awarded in 1982 in the Aula Magna Galileo of this university, Doctor Honoris Causa, as one of the founding fathers of the European unification system and process. Moving on now to the main theme of the conference, I would like to share some reflection with you just a few weeks before the 8th election of the European Parliament. With your permission, I shall go on in Italian, taking advantage from the fact that the English text was previously sent to the non-Italian guests. Il problema di una più chiara e sostanziosa collocazione istituzionale e funzionale dei partiti politici nel sistema dell'Unione Europea rimane tuttora aperto. La questione è parte della più ampia endemica problematica del deficit democratico e dello sviluppo politico dell'Unione Europea. Quanto più questa decide e governa, toccando settori di nevralgico interesse per la vita di ogni giorno, tanto più avvertita si fa l'esigenza del ruolo di strutture che siano allo stesso tempo capaci di rappresentare interessi generali e di contenere, se non di condizionare, preesistenti centri di potere corporativo sempre più attrezzati quanto a organizzazione, competenze, skills, canali di accesso. Mi riferisco evidentemente ai gruppi di interesse economico. Lo scenario presenta caratteri di grande complessità. Sul piano sistemico europeo, lo spazio della rappresentanza è fin dall'inizio occupato dalla tentacolare articolazione funzionale della Commissione europea e dalle molteplici reti dei gruppi di interesse, mentre a livello sottosistemico i partiti politici nazionali soffrono non di aprioristica esclusione, ma dell'opposto fenomeno di eccesso d'occupazione del potere governativo, ciò che li rende vischiosamente legati alla dimensione appunto nazionale e subnazionale degli interessi. Il problema del ruolo del partito politico nell'Unione Europea non è eludibile, per ragioni sia di funzionalità del sistema, sia soprattutto di qualificazione democratica del medesimo. Una volta assunto, come fanno le più recenti teorie dell'integrazione europea, che nell'era della globalizzazione conviene agli Stati coordinarsi e rinunciare a parte delle loro sovranità all'interno di strutture di governance su più livelli, multi-level governance, aumenta l'esigenza di disporre di garanzie democratiche la cui gestione sia in corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza delle istituzioni che decidono. È sempre lecito chiedersi se la macrodimensione esigita dalla governabilità annulli ogni possibilità di mediazione tra chi decide e chi è destinatario della decisione. Il discorso si chiuderebbe in partenza se si ammettesse oggi che rimane spazio di mediazione soltanto per le macrostrutture transnazionali di aggregazione verticale e corporativa degli interessi, in ultima analisi soltanto per le grandi multinazionali economiche. Ma l'approccio che seguiamo è diverso da quello della presa d'atto dei determinismi del mercato mondiale. Assumiamo infatti che le nuove frontiere della politica e della governabilità siano quelle della democrazia internazionale, ovvero dell'estensione della pratica democratica oltre i confini dello Stato-nazione. Nel caso del sistema dell'Unione, la prospettiva dello sviluppo democratico, anche attraverso i partiti politici, è complicata dal fatto della originalità, anzi della tipicità di un sistema in cui la Commissione europea, istituzione genuinamente sopranazionale di governo, è la principale aggregatrice trasparente, tra virgolette, di domanda politica. Ma occorre tener conto di un altro aspetto che parrebbe contraddire le ragioni di chi denuncia la perdurante assenza di ruolo dei partiti politici. A ben vedere, infatti, c'è nell'Unione Europea un'influenza partitica che è pervasiva, trasversale alle varie fasi del processo decisionale fino ai più alti livelli istituzionali, se è vero che i destini dell'Unione sono nelle mani di leaders di partito, i quali, per il fatto di essere tali, sono divenuti capi di Stato di governo e quindi automaticamente membri del Consiglio europeo. La influenza partitica è presente dentro la stessa Commissione europea, stante la designazione formalmente governativa, sostanzialmente partitica, dei suoi membri. E naturalmente essa lo è in maniera ancor più visibile nei gruppi politici al Parlamento europeo. È appena il caso di ricordare che i partiti politici nazionali, nella cruciale fase di avvio del processo di integrazione, hanno giocato un ruolo fondamentale nei 6 paesi fondatori della CECA, della CEE e dell'Euratom. L'unificazione europea fu una questione maggiore di dibattito e impegno politico, in taluni casi, come soprattutto in Italia, anche di scontro ideologico. Il varo della costruzione europea non fu un'operazione delle cancellerie, di vertice e neppure di ordinaria prassi parlamentare in materia di ratifica di accordi giuridici internazionali, ma agitò l'arena politico-drammatica dei partiti e dei corpi elettorali. Il ruolo dei partiti fu dunque fondamentale nel dar vita al sistema dell'Unione Europea, nel quale tuttavia non si trasfuse in corretto rapporto di scala, dando vita a congrue strutture partitiche europee. Ma questa pervasività dell'influenza partitica a livello europeo è la trasposizione, spesso rozzamente meccanicistica, della dimensione sottosistemica nazionale del partito politico, che si fa carico in via primaria, direi naturaliter, della difesa degli interessi nazionali. Rimane pertanto intatta l'esigenza della dimensione autenticamente sistemica europea, quindi transnazionale, del partito politico. La prospettiva si pone in termini che potremmo chiamare di European Party Building, all'interno di un più ampio processo di democratic institution building, un processo di costruzione che nel nostro caso non si colloca in un terreno vergine, giacché deve fare i conti, da un lato, con la più volte evocata atipicità di rappresentanza degli interessi, ampiamente praticata a livello europeo per via di lobbismo, dall'altro con le vischiosità e le resistenze provenienti dagli ancor più consolidati sistemi partitici nazionali. Gli interrogativi che si pongono e si ripropongono sono tanti. Innanzitutto, se un più visibile e autonomo sistema partitico europeo possa essere frutto di integrazione fra preesistenti partiti politici nazionali oppure di creazione ex novo di entità partitiche transnazionali. Di certo, dalla realtà dei partiti nazionali non si può prescindere. Si spiega così, come un fatto naturale, che appunto i partiti nazionali abbiano preso l'iniziativa, a partire dagli inizi degli anni 70, di avviare forme di coordinamento fra partiti appartenenti a medesime famiglie, gestiti da federazioni partitiche europee, cioè gli attuali cosiddetti partiti europei. Al di là delle denominazioni ufficiali, i risultati finora conseguiti in termini sia di organizzazione sia di consistenza delle funzioni non vanno al di là di ciò che una dimensione blandamente confederale consente. Allo stesso tempo si è instaurato un rapporto tra gruppi politici del Parlamento europeo e corrispettive confederazioni partitiche europee, che vede i primi in una posizione di netta predominanza sui secondi, diversamente che nei sistemi nazionali, ove sono i gruppi parlamentari a essere condizionati dai partiti di rispettiva appartenenza dei loro membri. Questo stato di cose indurrebbe a ipotizzare che genuini ed effettivi partiti politici europei potrebbero nel tempo essere un prodotto dei gruppi politici del Parlamento europeo, più che la risultanza di un processo orizzontale di integrazione dal basso, una sorta di gemmazione parlamentare, insomma un esito più bottom-down che bottom-up. Altri autori si sono chiesti se l'elezione diretta del Parlamento europeo abbia avuto un effetto positivo di catalizzatore istituzionale rispetto allo sviluppo di un sistema di partiti a livello UE. Il loro punto di vista è che le elezioni dirette, più che favorire la formazione di europartiti di massa, hanno dato vita ad una elite parlamentare. In altre parole, lo sviluppo dei gruppi politici al Parlamento europeo sarebbe la naturale conseguenza non tanto delle elezioni dirette, quanto del progressivo incremento dei poteri del Parlamento europeo. Sul futuro dei partiti europei non potrà non influire il fatto che a partire dal Trattato di Maastricht essi sono strutture formalmente riconosciute in virtù del Trattato di Nizza, anche sovvenzionate con finanziamento pubblico a carico del bilancio UE. Quanto stabilisce il Trattato di Lisbona in proposito è stato già ricordato dal professor Gnesotto. Ammesso che, in virtù anche di questi incentivi, di questi riconoscimenti, il sistema politico dell'Unione riesca ad attrezzarsi di un proprio sottosistema partitico, ci si domanda quale sarà il peso di questo nei processi decisionali nell'UE. In passato per i partiti europei fu ipotizzato un ruolo di federatore reale. Tenuto conto del fatto che questo ruolo è oggi esercitato, come prima accennato, dai leaders dei partiti politici nazionali divenuti capi di Stato o di Governo e quindi membri del Consiglio europeo, ci si domanda se questo stesso ruolo verrà, se non interamente sussunto, quantomeno condiviso con un più autonomo e trasparente sistema partitico europeo. Un altro interrogativo verte sul futuro assetto della divisione del lavoro politico, per quanto in particolare riguarda la rappresentanza degli interessi, con le preesistenti, molteplici, differenziate reti di strutture aggregatrici, cioè con la Commissione, i gruppi di interesse, i poteri locali, le formazioni organizzate di società civile. Un ulteriore quesito attiene alla modalità di esercizio e all'impatto di altre funzioni tipiche dei partiti politici, quali la socializzazione politica, il reclutamento nei ruoli politici, la gestione tecnico-finanziaria delle tornate elettorali. In un'arena affollata, diversificata, complessificata come quella del sistema UE, quale sarà l'identità del partito politico europeo? Attore polifunzionale o macchina elettorale soltanto? A queste domande, con il prezioso contributo di illustri studiosi, si cercherà di rispondere durante i lavori di questa conferenza. Volevo fare anche alcune considerazioni, cioè già anticipare alcune risposte, ma tenuto conto del tempo che abbiamo, salto, avrò modo poi di intervenire durante il dibattito. Il futuro del Partito Europeo è soprattutto legato allo sfondamento delle tradizionali colonne d'Ercole della democrazia, ovvero al superamento del confine dello Stato nazionale. La pratica della democrazia, ben inteso non il valore della democrazia, è fortemente in crisi, noi diciamo per difetto di spazio, che significa vuoto di lavoro. Il metodo democratico diventa mero proceduralismo se viene privato del suo fine primario, la legittimazione e il controllo di chi decide. La crisi discende dal fatto che chi decide non sta più dentro lo spazio tradizionale in cui è tuttora confinata, al limite dell'asfissia, la pratica democratica. Il Partito Europeo, quantomeno da un punto di vista razionale, avrebbe un futuro assicurato da gestire insieme alle formazioni di società civile nel ruolo di artefice dell'estensione transnazionale della democrazia in quanto veicolo di democrazia internazionale. Nel ringraziarvi per l'attenzione, do ora la parola alla professoressa Francesca Longo, professore Jean Monnet di politiche pubbliche dell'Unione Europea all'Università di Catania. Grazie per l'attenzione.